Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoci, questo è un podcast di SBS Italian e sono in corso le elezioni per rinnovare il Parlamento europeo e andiamo nel cuore dell'Europa. I francesi voteranno domenica. Ne parliamo questa mattina con Giampiero Martinotti che è in Francia. Buongiorno per noi, buonasera per te Giampiero.
Buongiorno a tutti.
I francesi, dicevamo, voteranno domenica. Che aria tira in Francia e cosa dicono i sondaggi?
L'area che tira è di una vittoria grossa e forte dell'estrema destra, in particolare del Rassemblement National, che è l'erede del Fronte Nazionale di Marine Le Pen, che secondo i sondaggi potrebbe avere fra il 32 e il 33%. E in più all'estrema destra c'è anche un piccolo gruppo guidato per le europee dalla nipote di Marine Le Pen, che potrebbe avere un altro 4-5%, quindi è una situazione che il governo, ma non solo il governo, anche i partiti di opposizione a Macron ma a sinistra giudicano preoccupante, perché ci si potrebbe ritrovare con una estrema destra vicina o addirittura sopra il 40% dei voti. Le elezioni europee sono sempre, un po' in tutti i paesi, in qualche modo sottovalutate, cioè sono prese come un'elezione nazionale che non dà una grande posta in gioco, il che è falso, ma gli elettori la vivono un po' così e quindi mandano messaggi, a volte mandano messaggi positivi a certi partiti che poi non hanno grandi risultati quando si passa alle elezioni nazionali, ma indubbiamente in un quadro europeo in cui l'estrema destra è data comunque in aumento rispetto a 5 anni fa, la situazione francese è particolarmente preoccupante.
In questo senso, Giampiero, il primo ministro francese Gabriel Attal, che sostiene la candidata del partito di Emmanuel Macron, in un comizio ha detto che l'Europa morirà proprio per l'ascesa dell'ultradestra in Francia, come in altri paesi. Insomma, chi la vota? Ci stavi un po' facendo un quadro prima. Quali sono invece, secondo te, le conseguenze o saranno le conseguenze politiche se questi numeri dovessero confermarsi?
Attal certo ha detto questo, ma ripete quello che anche Macron ha detto anche poche ore fa, che aveva detto in un discorso in Germania sull'Europa a Dresda una decina di giorni fa. Quali sono le conseguenze? Sono difficili da valutare, perché ovviamente la maggioranza del presidente, sia pur relativa, dirà che alla fin fine è un voto che non si tradurrà in un voto nazionale, ma insomma in realtà non sarà un voto da sottovalutare. Giusto per darvi un esempio, alle presidenziali del 2022 Marine Le Pen aveva avuto il 23,15%, era andata al secondo turno e al secondo turno aveva perso con il 41%, ma passare già dal 23% al 33 è un grosso salto, quindi è estremamente importante valutare un voto così forte per l'estrema destra, sia pur ripulita come ha fatto Marine Le Pen, che ha fatto di tutto per accreditarsi come una moderata, soprattutto rispetto ad altri gruppi di estrema destra in Europa. Ma c'è anche un altro dato che è estremamente interessante nei sondaggi. I giovani, grazie ai programmi Erasmus nelle università e tante altre cose, si definiscono come europeisti, ma i giovani fra i 18 e i 34 anni votano molto l'estrema destra. E quindi c'è una situazione di un paese che è, come spesso accade in Francia, che è molto teso. Il voto delle europee di domenica è più un referendum pro o contro Macron che altro. Non dimentichiamoci che la Francia è sempre stata definita una monarchia repubblicana e che i francesi adorano avere un re, ma anche tagliargli una testa. Macron è stato il primo presidente, da quando il mandato è stato ridotto a 5 anni, è stato il primo presidente che è stato rieletto. I suoi predecessori, Sarkozy fu battuto, e Hollande, il socialista Hollande, addirittura non si presentò nel 2017 perché nei sondaggi era troppo impopolare per pensare di ripresentarsi. È un voto di scontento, ma di uno scontento che per il momento si manifesta con Marine Le Pen, ma come sarà nel dopo voto è molto difficile, perché in realtà finora non sono emersi altri personaggi politici di rilievo oltre a Emmanuel Macron e a Marine Le Pen. L'unico che è riuscito ad emergere è il capolista di Marine Le Pen alle europee, è il giovane Jordan Bardella, che è figlio di immigrati italiani e che grazie alla sua presenza costante su tutti i social, a cominciare da TikTok, è diventato molto popolare fra i giovani. E questo è un fenomeno di cui è difficile ancora valutare le sue conseguenze, anche perché il giovane Bardella forse ha delle ambizioni che contrastano con quelle di Marine Le Pen.
Un argomento, Giampiero, che ha molto peso su queste elezioni, ovviamente il conflitto russo-ucraino. Io intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con Giampiero Martinotti in Francia e stiamo parlando delle elezioni europee in corso. Da quella prospettiva, l'Unione Europea è pronta a avviare i negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'indomani delle elezioni europee. Come le urne potrebbero influenzare questo processo anche rispetto a quello che è successo negli ultimi giorni, in questa settimana davvero infuocata su quel fronte? Che impatto secondo te ha questa questione anche sul futuro dell'Europa?
Poche ore fa, intervenendo in televisione, Macron ha ribadito che certo l'adesione dell'Ucraina non sarà una questione di mesi, che ci vorrà tempo, ma che l'impegno politico ad accettarla esiste ed è stato formalizzato. Dipenderà molto dalla maggioranza che uscirà fuori a livello europeo. Se, pur con delle perdite, la maggioranza attuale, cioè i popolari, cioè i democristiani europei, i socialisti europei, i liberal democratici come Macron continueranno ad avere la maggioranza, il processo andrà sicuramente avanti, sia pur con lentezza. L'adesione dell'Ucraina, prima che si arrivi a una soluzione del conflitto, cioè a una fine del conflitto, mi sembra comunque difficile. Macron l'ha ripetuto in un intervento televisivo. Poi ci sono delle condizioni per aderire all'Europa, ci sono delle condizioni economiche, ci sono delle condizioni anche di leggi. Non dimentichiamo che ci sono state delle storie di corruzione anche in Ucraina e tutto. Quindi le norme ucraine dovranno essere adattate a un'adesione all'Europa. Ma tutti continuano a ripetere che il processo deve andare avanti e dovrebbe cominciare dopo le elezioni europee, ma sarà una cosa che prenderà anni in ogni caso. Non so se di qui alle prossime europee, fra 5 anni, l'Ucraina sarà dentro l'Europa, forse no.
E voltiamo pagina, parliamo invece di qualcosa che è successo in Francia, ha avuto una grandissima eco ovviamente in tutto il mondo, perché si sono celebrati gli 80 anni del D-Day, lo sbarco in Normandia, anche l'Australia ha partecipato alle celebrazioni. Ci racconti un po' com'è andata?
Le celebrazioni sono sempre, almeno da 40 anni a questa parte, hanno sempre una doppia valenza. Da un lato sono una commemorazione storica, dall'altro c'è sempre l'attualità politica che si mescola alle celebrazioni. Quest'anno naturalmente la cosa più importante, mentre tutti i paesi occidentali e non solo occidentali, nel senso che c'erano anche i paesi dell'Europa centrale e naturalmente c'erano rappresentati gli australiani e i neozelandesi, oltre Stati Uniti è ovvio, e Canada, ma la cosa fondamentale di quest'anno è che non è stato invitato nemmeno l'ambasciatore russo, ma era presente Zelensky, e quindi ha assunto un carattere. Da un lato c'era una cosa in qualche modo affettiva, emozionante, perché c'erano gli ultimi veterani che erano sbarcati nel 44, che sono dei centenari, 102, 103, 104 anni, quindi c'era questo lato della commemorazione, fra l'altro l'abbraccio fra un veterano e Zelensky, perché il veterano gli ha detto: ma lei è il nostro salvatore. Zelensky è andato ad abbracciarlo dicendogli: no, siete stati voi i nostri salvatori. Quindi c'era questo lato, ma poi c'era il lato politico, perché c'è stata in qualche modo l'adesione di tutti gli occidentali a dire: l'Ucraina deve resistere, non si può accettare una disfatta dell'Ucraina. Quindi la commemorazione si è trasformata anche in un messaggio politico di tutto il mondo euroatlantico, in generale di tutto il mondo occidentale. Questa è stata la sua vera poi valenza politica, al di là della pure importante commemorazione storica dello sbarco. Macron ha detto: siamo tutti figli dello sbarco, tutti noi che siamo nati nel dopoguerra, più vecchi o più giovani, in qualche modo in Occidente la nostra vita di libertà e di democrazia è venuta dallo sbarco in Normandia e dal successo degli anglo-americani sui campi di battaglia, insieme all'Unione Sovietica, pur non essendo stata invitata sia nella cerimonia, chiamiamolo spettacolo celebrativo, che c'era sia nel discorso di Macron. Il ruolo dell'Unione Sovietica è stato sottolineato: senza l'Unione Sovietica gli anglo-americani non sarebbero riusciti a sfondare sul fronte occidentale.
Ecco, appunto, come dicevi, un anniversario che ovviamente ha anche una importante valenza politica, soprattutto anche perché coincide quest'anno con le elezioni europee di cui abbiamo parlato con te finora. Sì. Re Carlo d'Inghilterra, nel suo discorso, poi il primo discorso pubblico dopo la malattia, ha lodato chi ha preso parte allo sbarco per aver sostituito la tirannia con la libertà. Sembrano quasi parole le sue, insomma, che creano un parallelo storico abbastanza vertiginoso.
Sì, perché in fondo Macron ha detto che è la Russia di oggi che tradisce l'ideale della Seconda Guerra Mondiale, che era la lotta contro la dittatura nazifascista. Questo è stato un punto estremamente importante del suo discorso. A volte Macron sembra un po' troppo rigido contro Putin e contro la Russia, ma al tempo stesso lui ha cercato di sottolineare il rapporto che c'è fra quelli che avevano 20 anni, soldati di 80 anni fa, che sono venuti a sbarcare su delle coste di cui ignoravano probabilmente l'esistenza, e la guerra in Ucraina, che è per la prima volta in Europa una guerra dopo 80 anni, in cui c'è una minaccia di una potenza che lui ha definito imperialista, e che termine non ha voluto essere troppo aggressivo, ma difficilmente si può negare che l'aggressione russa in Ucraina non sia un'aggressione imperialista e del ricordo della vecchia Unione Sovietica, della vecchia Russia zarista, con i suoi territori occupati più o meno di forza del passato. Quindi la memoria storica e la contingenza politica, come al solito nelle celebrazioni del D-Day, si sono ancora una volta sovrapposti.
Allora noi ringraziamo Giampiero Martinotti dalla Francia e ci sentiamo la prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.